avete ascoltato all'inizio di questo testo del Siracid. Siracid è un libro della Bibbia che ha la sua versione originale nella lingua greca, non in ebraico, quindi i nostri fratelli ebrei non lo considerano un libro della Bibbia, anche se un centinaio di anni fa, credo ad Alessandria d'Egitto, hanno trovato anche il testo ebraico. La traduzione italiana pesca un po' da una parte, un po' dall'altra. Avete sentito le prime parole, no? Dice: figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Questo è stato un po' un travaglio, no, negli anni, quando ho cominciato a desiderare di leggere sempre tutta la Bibbia, non delle parti scelte. Quindi abbiamo un calendario di lettura del testo che in 2 anni ci fa leggere tutto il testo biblico da Genesi fino all'Apocalisse. E ho capito piano piano che per rendere tutto comprensibile, tutto possibile, bisognava questa parola di Dio ascoltarla tutta nel filtro della persona di Gesù, bisogna capirla attraverso di Lui. Vi dicevo qualche volta fa che quando un testo della Bibbia vi sembra arduo, ostico, dovete farvelo leggere da Lui, gli dite: adesso Signore leggimelo tu. E già il fatto che lo ascoltiate da Lui lo fa illuminare, lo fa crescere, e poi pian piano tutto si chiarisce, insomma. Adesso stiamo leggendo i libri dei re, per me sono insopportabili, proprio non li reggo, quindi una fatica per trovare Gesù lì dentro, perché Gesù rappresenta qualche cosa che certamente è tutto presente anche nella profezia ebraica, ma che però nello stesso tempo è completamente nuovo. Qual è la novità di Gesù? È che infinite volte, per esempio, il testo biblico dice che Dio è onnipotente, e gli dice: grande è la tua potenza, maestosa la tua opera, eccetera, no? E quindi usa sempre dei termini di grandezza. E Gesù? Ecco, Gesù è che la sua grandezza è un'altra, è vero? La sua grandezza è il voler bene, e il voler bene è potentissimo, e lui porta a pienezza il suo voler bene fino al donare la vita. Per questo nella grande lettera dell'amore Giovanni confronta due potenze e dice: non più come Caino, che ha ucciso il suo fratello, ma la potenza di Gesù che dona la sua vita. La grande scommessa è questa, no? Viviamo in questi giorni scandalosamente pericolosi nell'area del Mediterraneo, no? Questo rischio della guerra. Ma la cosa che mi rattrista di più è la nostra incapacità, di noi che, con tutti i nostri limiti, dovremmo essere dei discepoli del Signore, e ancora stiamo lì a dissertare se è bene fare la guerra, se non è bene fare la guerra. Come si fa? Sono cose insopportabili queste, insopportabili. D'altra parte, come sapete, siamo ancora dentro a questo problema. La catechesi ufficiale non è riuscita ancora a dire che non si può, in ogni modo, mai fare la guerra. Non ci si è riusciti. Non ci si è riusciti. Io ricordo, appunto, 50 anni fa, si parla sempre del Concilio, si è arrivati proprio a un soffio. È stato l'ultimo tema entrato in discussione. Dovevano completare questo testo del rapporto tra la Chiesa e il mondo, e c'è stata una proposta molto più forte, dicendo: basta, diciamo che la guerra è totalmente bandita dalla possibilità della fede cristiana. C'era la guerra del Vietnam, i vescovi erano impelagati, i vescovi statunitensi, in tutti i loro problemi, e ovviamente quindi non si è fatto niente. Adesso, tra l'altro, voi sapete, no? Il volto della guerra è completamente cambiato, no? Dalla festa della trasfigurazione del 1945, cioè il 6 agosto 1945, si deve dire che perlomeno da quel momento lì, ma cose erano già successe prima, la guerra ha cambiato completamente volto, perché ha cessato di essere una guerra tra belligeranti. La guerra adesso è diventata un sistema di distruzione dei non belligeranti. Hiroshima è stato quel giorno. A Hiroshima si può dire che la guerra ha cambiato volto, ma quindi non è più possibile. È proprio il regime di Caino. Non si può. E mi rattrista che ancora siamo così lontani, indecisi, indifferenti, una specie di scommessa: fanno bene a fare questa guerra, è meglio non farla, bravo il nostro ministro degli esteri, va bene, sono tutti ragionamenti che si possono fare, però capite, siamo fuori dalla fede. Per questo mi ha molto impressionato incontrarmi con questa parabola in questi giorni. Perché lì in qualche modo non c'è stato più un dubbio sull'interpretazione della parabola. Questo invito che lui fa, prendi l'ultimo posto, te lo fa perché è il suo, è lui che è venuto a prendere l'ultimo posto. Anche il mio amico pakistano, in queste ore sempre di più, anche con un certo peso del cuore, una certa tristezza profonda, no? Sempre di più mi si manifesta come certamente una presenza del Signore, certamente il Signore a casa nostra è venuto attraverso di lui. Un povero diavolo, ci è andato del carcere, gran malattia, è di fede islamica, no? Ecco. Poi appunto una presenza quasi imbarazzante, no? Nella sua piccolezza, nella sua fragilità proprio, nella sua povertà. Adesso sono sicuro che il Signore in lui e con lui ha preso in casa nostra quel posto, l'ultimo. E questo è importantissimo per capire chi è Gesù. Gesù è tutta la potenza di Dio, tutta la potenza di Dio. E nella storia ha preso l'ultimo posto. E questo è importantissimo, perché come accennavo, invece si cerca sempre di prendere il primo posto, no? Di vincere, di conquistare. È vero, lo stesso procedimento di tipo intellettuale, no? Voglio capire. Tutto ci spinge in quella direzione. Però quando tu marci in questa direzione, tu conquisti, capisci? Conquisti una bella donna, conquisti un testo interessante, conquisti un posto importante nel tuo lavoro, e sì, invece lui perché ha preso l'ultimo posto? Che cosa vuol dire che Dio si è seduto all'ultimo posto della storia? Che non perde nessuno, perché li prende tutti, capite? Perché chi conquista va sopra. E invece lui è andato all'ultimo posto per prendere per mano tutti, per prendere per mano anche i più piccoli, i più poveri, i più peccatori, i più sbagliati. Non gliene scappa nessuno, capite? Perché non c'è nessuno che è più in basso di lui. È la meraviglia, capite, di Dio. Allora, rileggere tutta la Bibbia sempre in questa prospettiva vuol dire però piano piano imparare a leggere la storia in questa prospettiva. È importantissimo leggere la storia, non si può guardarla come uno spettacolo televisivo. Ci siamo dentro. Che cosa diciamo ai nostri figli? Che cosa gli abbiamo detto ai nostri figli? Che segno diamo noi? Ecco, l'ultimo posto, no? La meraviglia di questo. Con quel contraltare della parabola, in quella seconda narrazione, no? Dove dice, quindi quando inviti qualcuno a cena, invita, è proprio vero, è come per il nostro amico, lì inviti sicuramente il Signore, lo inviti sicuramente. E il senso della vita cambia perché emerge la categoria fondamentale della fede, che è la categoria del dono, del dono. È questo che dobbiamo adesso, proprio a tutti i costi, ritrovare. Tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo, l'abbiamo ricevuto, tutto, dal sorriso di uno, dalla fatica di un altro, da chi ci è venuto a cercare. E sempre c'era dentro, a tutto questo che ci è stato donato, il mistero di Dio che ci ha potuto raggiungere. Anche quando siamo fuggiti, anche quando abbiamo fatto molto, molto male, Lui è riuscito a raggiungerci. Perché? Perché si è fatto sempre più piccolo di noi. Questo è il grande segreto, no? È la grande novità del pensiero del mondo. Ed è evidentemente la grande scommessa dell'amore. Pensate, per esempio, l'amore come noi lo viviamo in modo contrattuale, continuamente. Ah no, se però fa così, no, allora no, no. La stessa fragilità dei rapporti sentimentali, no? È sconvolgente. No? Oggi i due che stanno insieme si dividono perché, non so, lui o lei fa un tradimento. Dici, ma è stato inventato per questo, però? È stato inventato perché? Perché l'altro può essere in tutta la sua fragilità e la sua debolezza, il suo errore e la sua cattiveria, ma il tuo amore è più forte di quella debolezza e di quella fragilità. Capite? Questa è la potenza dell'amore. Tu dici pure quel che vuoi, ma tanto io ti voglio bene. Non c'è una cosa più forte. Certo, umanamente è la più debole, no? Uno è perfino uno stupido se vuole bene, ma ti rendi conto di che cosa ti fa, ti lasci far tutto. Certo. E questo è Dio, capite? Questo è Dio. La nostra assurda fede, legata a questo raccontino, fatto circa 2000 anni fa. No, è Dio, quello lì è Dio. Però qui, capite, ci giochiamo tutto il significato della vita. E certamente bisogna dire, noi singolarmente, e la comunità cristiana, nella sua storia, quanto è andata lontano, quanto è andata lontano dalla povertà di Cristo, quanto alla fine è ritornata sempre in spazi di regalità, in spazi di connessione col potere, in spazi di rapporti con il potere. Rapporti buoni, abbiamo messo su anche i partiti politici dei cattolici, perché è vero, in termini di sapienza sapienza gesuitica, siccome tu c'hai la verità, è bene che te cerchi di comandare, perché così le cose andranno bene. Ma basta di questo per dire che siamo già lontani. È il tentativo che vorremmo fare nei prossimi mesi, di mettere in piedi un po' questo tipo di ragionamento, che vorrebbe dire usciamo però da un certo modo di essere dentro nella storia, proviamo a trovarne un altro, proviamo a essere questa voce e questa realtà dei piccoli, dei poveri, dei peccatori. Questo all'interno della disciplina ecclesiale, se non ci fanno fare la comunione perché abbiamo combinato una mascalzonata, bisogna che ci ripensiamo. E d'altra parte però anche nei confronti di questa vicenda quotidiana della storia, che è una storia dominata dai potenti delle bombe. Si capisce? È dominata. Qual è stata storicamente la tentazione? È stata storicamente quella di dire che per un momentino bisognava lasciare indietro la povertà e la sconfitta di Gesù per cercare di mettere una mano su Cesare e fargli fare l'imperatore in un modo un po' più decente. Che cosa c'è di male? Anzi. E però abbiamo perso il significato profondo della nostra vita. Si parla molto oggi, no, della riscoperta del femminile, del posto della donna nella storia, del posto della donna nella Chiesa. Io non ho dubbi su questo, io sono sicuro che il femminile deve ritornare potente. Potremmo andare a cercare dei passaggi della rivelazione ebraica e cristiana importantissimi in questo senso. Il femminile è il prevalere della comunione sulla divisione, sulla forza, sulla vittoria, no? resto sempre impressionato, io lo so malissimo, è pochissimo l'ebraico, però insomma ci do qualche occhiata. Oh, lo sapete, no? Mi sembra di avervelo detto. Nella Bibbia, non c'è mai la parola vittoria. Non c'è mai. Qualche volta la traduzione italiana dice vittoria, ma non è vero. E tutte le volte che si direbbe vittoria, sapete cosa dicono loro, Loro dicono salvezza. Loro non dicono mai ho vinto, ma dicono sempre sono stato salvato. E come sono stato salvato? Dalla parabola di oggi. Perché lui non si è dimenticato di me. Ed è venuto a cercarmi nella mia oscurità, nel mio errore. È venuto a cercarmi nella mia violenza. Non ha avuto paura della mia cattiveria. E lì, imperiosamente, ancora, mi ha voluto bene. Altrimenti, che senso ha guardare il crocifisso, no? Fa parte di questo mondo sempre connesso con i poteri, ma bisogna mettere i crocifissi. Ma ci si rende conto che se mettiamo i crocifissi, questo ci giudica sulla logica con la quale noi interpretiamo e contiamo la storia? Mettiamolo in una classe di scuola, e però dopo mi viene da chiederti che posto ha in quella classe il più asino o il più mascalzone. Perché quella croce lì dice così, bisogna metterla nei tribunali. Mettiamola nei tribunali. Però questo mio amico che è morto nel suo letto l'altra notte, qui in casa mia, lui nel Regno dei Cieli pone una domanda molto grossa, Perché che cosa ne facciamo noi dei perduti di questo mondo? Facciamo quello che lui ha fatto per noi perduti? Ci ha voluto bene? Ci vuole bene? Oppure ritorniamo a tutti i criteri di una giustizia che alla fine è sempre vendicativa? No, noi che abbiamo in parrocchia il capolavoro della giustizia vendicativa, no? Perché più ne hai combinate più devi pagare, no? Certo. E lui che invece, capite? Più siamo andati lontani, più ci ha cercato e ci è venuto vicino. Molte cose, capite, per la parabola di oggi vanno proprio ripensate. E quando la parabola dice che quello che ti ha invitato, siccome ti sei messo all'ultimo posto, vieni e dice, no, ma vieni su adesso. Ma quello lì che cos'è? È la voce di Dio, È la voce di Dio che ha preso questo che si è fatto più piccolo di tutti noi, fino alla morte di croce, lo chiama nella resurrezione. E lui, secondo il libro dell'Apocalisse, nella gloria dei cieli, della Gerusalemme celeste, è crocifisso, È crocifisso, è un agnello immolato. E quindi ha fatto diventare simbolo di una storia nuova questa vicenda di chi uno che si fa talmente piccolo da crepare per gli altri. È questo il simbolo della nostra fede. Dice, no, ma il crocifisso lo mogliamo perché è la nostra grande tradizione culturale. Ma guardiamoci in faccia, Abbiamo bisogno di ripensare tante cose. Ho pensato di portare su questa strada il commento oggi della scrittura, perché? Perché mi sembra che il processo, peraltro, debba cominciare da me, capisci? Deve un po' forse cominciare anche da te. Dobbiamo in qualche modo noi chiedere o operare la riforma del nostro pensiero e del nostro cuore. Perché è delicatissimo, capite? Basta un niente. Che uno che sbaglia è fuori subito dalla nostra considerazione. Basta un niente. Questo pastore, no, pazzo, che ogni tanto cediamo, che ha le sue brave 100 pecore, è vero, e lascia le 99 là perché deve andare a cercare quella che è perduta. Dio ha fatto così però, Dio ha fatto così, un incosciente. Lascia le 99 là per andare a cercare quella che è perduta. Sì, perché gli è cara. Questo mi sembra sia la cosa, per cui se avrete tempo date un'occhiata anche a un testo che adesso non commentiamo, andiamo avanti, del testo della lettera agli ebrei, dove lui fa un paragone tra la vicenda dei nostri padri. Lui evoca le grandi manifestazioni di Dio nel libro dell'Esodo sul monte Sinai con il dono della legge, faceva un fracasso Dio quando veniva dai nostri padri ebrei, che loro si pigliavano dei gran spaventi, pigliavano Mosè e dicevano: senti per favore, di a buon Dio che noi ne facciamo anche a meno, eh? Preferiamo che non parli, perché se per parlare fa così, come facciamo? E anche Dio si è autoeducato, no? Si è autoeducato. E quindi anche lui, da grande che era, si è fatto piccolo. La manifestazione di Dio, dice la lettera agli ebrei oggi, adesso è tutta diversa. Osa dire, per esempio, che tu ti avvicini, ma non a un monte fumante e col terremoto e col fuoco, ma a questa stanza della periferia di Bologna, a tanta povera gente come te. E attraverso tutto questo ti sei avvicinato a Lui, ti vieni per cercare Lui, no? E Lui, che è qui in mezzo a noi, è tanto piccolo che neanche lo vediamo. Ma anzi, invece lo vediamo, perché è sicuramente presente dentro a chi di noi pensa di non avere la fede, pensa di non avere la carità, pensa di averle combinate troppo grosse, è vero? Pensa che non riesce a fare la pace magari con la persona che gli è vicina. È qui che è presente, è qui che il Signore è presente, dentro nella problematicità della storia, capite? La religione ha cambiato anche la direzione, no? Questi padri ebrei lo sapevano bene, però capite cosa si fa? Dio si va sempre, come ci diciamo sempre, a cercarlo in alto, invece dobbiamo cercarlo dentro nella nostra storia, qui vicino, qui vicino. La messa di casa tua, la messa di casa tua, la messa che tu fai per andare a cercare nella sera un tuo amico che si è perso, e tu non puoi andare a riposare, lo devi andare a cercare, è la tua messa quella lì, è la tua grande liturgia. E questa è la liturgia che dobbiamo ricostruire. E veniamo a messa per imparare questa roba qui, capisci? Per imparare questa roba qui. Imparare a domandare perdono, imparare ad ascoltare invece che a dare addosso alla voce, imparare a mettere sulla tavola quel po' di pane, quel po' di vino che è quello che abbiamo. È vero? Perché tutto si trasformi in un pane di vita che dà da mangiare a noi, a altri, a tutti. E questo è vero adesso che ci è richiesto. E va richiesta questa cosa molto laicalmente, no? Molto laicalmente. Qui noi facciamo dei segni anche importanti, è vero, di canto, di liturgia, di incenso. Siamo contentissimi di far festa. Ma il dopo, quando dice adesso andate in pace, è sul sagrato della Chiesa che comincia a avere il problema. Perché? Perché ti si pone la domanda: e com'è la tua messa? Capisci? Perché quel banchetto lì è una liturgia, è una parabola di questa messa e della messa che tu vuoi e devi dire nella tua casa e nella tua vita. E vedete, oggi ci sono molte persone che sono tagliate fuori da tutto questo. Perché? Perché noi cristiani non abbiamo più la prima preoccupazione, che è quella di dire: come faccio a regalargli un po' di Vangelo? Che vuol dire carezza e parola buona, lo sguardo, il Vangelo, insomma. Perché invece ci siamo abituati a cominciare col giudizio, non col dono del Vangelo. Cominciamo col dire: siccome quelli lì sono così, no. Quelli lì fanno questo, no. Il problema non è che una donna entra nel dramma dell'aborto. Il problema vero è quello di dire: ma come possiamo fare adesso a prendere questa nostra sorellina per mano, per restituirla alla speranza, alla positività? È vero, come faccio a farle vedere che proprio per quello che è capitato, ancora di più, io le voglio bene? Se non è così, capite, non c'è Vangelo. Molte persone non si sentono amate e si sentono giudicate. E c'è Gesù che sa a priori che siamo tutti dei fuorigioco, e lui intende cominciare col dare buona notizia: ti voglio bene, è vero. La folla, ma in quella folla di 5.000 ci sarà stato ben di tutto, ma il pane è stato spezzato per tutti, per tutti. C'era qualcuno che aveva praticato l'aborto, c'era appunto un islamico selvaggio, c'era non so che, ma lui ha spezzato per tutti. poi scandalizza il fariseo perché si lascia accarezzare i piedi sotto la tavola da quella ragazza di strada che è entrata lì, lei senza dire niente a nessuno si infila sotto la tavola mentre lui è a tavola col fariseo, lei sotto gli bagna i piedi con le lacrime, gliele asciuga, e sto padrone di casa dice: ma se questo qui fosse un profeta saprebbe che donna è questa qui. È proprio perché lo sa, è proprio perché lo sa. Ed è bellissimo perché, per esempio, te lo vai a beccare una orazione della messa che parli di, che ricordi questo episodio, e tal vez che è la donna peccatrice pentita, ma non c'è scritto nel Vangelo che era pentita, non c'è scritto, glielo fai dire tu, ma non c'è scritto. Lei è semplicemente una persona che poi, visto il Signore, oh, si è commossa. Che lei fosse pentita, questo non lo sappiamo, ci sarà pentita sicuro, con uno shock simile forse la sarà anche capita, ma lui aveva bisogno che lei si pentisse? Lui aveva come condizione che lei si pentisse? No, lui è andato ad accoglierla bene, proprio perché lei era lontana, e quindi l'ha presa vicino. Queste cose, capite, le dobbiamo un po' ritrovare, le affidiamo alla grazia di questa domenica, mettiamoci su un po' di riflessione, se vi vengono delle idee, ne proviamo a parlare insieme, no? Adesso con i miei amici atei stiamo facendo un programmino, parliamo di questo, lì siamo ad altri tipi di attenzioni e preoccupazioni. Su questo fatto del recuperare il primato della carezza evangelica, nella storia, proviamo a pensarci. Quindi ognuno deve fare una strada, ma non è un caso che il buon Dio ci abbia messo tutti insieme proprio questa mattina, e che quindi può darsi che possiamo anche pensare qualche cosa insieme.